Spigolando nelle fonti francescane di padre Stefano Maria Manelli, tratto da Annales Francescani, studi di storia, teologia e spiritualità francescana, anno 2011. Le sorelle poi che sono suddite ricordino che è per amore del Signore che hanno rinunciato alla propria volontà. Quindi voglio che obbediscano alla loro madre come di loro spontanea volontà promisero a Dio, affinché la loro madre, osservando la carità, l'umiltà e l'unione che regna tra loro, trovi più leggero il peso che sostiene per ufficio e per merito della loro santa vita ciò che è molesto e amaro si tramuti per lei in dolcezza. Le sorelle poi che sono suddite ricordino che è per amore del Signore che hanno rinunciato alla propria volontà. Qui si parla di quella che nella vita religiosa è la rinuncia più radicale, ossia la rinuncia alla propria volontà. Rinuncia che si fa sempre per amore del Signore, ovviamente, perché saremmo semplicemente dei folli o degli stupidi se rinunciassimo alla nostra volontà, alla libertà, per le creature. Anche nel mondo, dice San Pietro ai cristiani, bisogna obbedire ai vostri padroni per il Signore. Sarebbe infatti una cosa indegna assoggettarsi a un uomo, trattandosi di due esseri umani perfettamente identici. Perché mi dovrei assoggettare? Naturalmente, fra uomini ci si assoggetta per le convenienze della vita sociale, altrimenti non sarebbe possibile vivere in nessun modo insieme. Ma per arrivare a questo ce n'è voluto. C'è voluto infatti tutto il travaglio del diritto romano per arrivare a regolare i rapporti degli uomini sul piano umano. Arriva poi il cristianesimo, però, e rimette la parità, dicendo che siamo tutti fratelli e Dio è padre di tutti. Allora è chiaro che ci deve essere la sottomissione per amore di Dio, perché Dio ha stabilito così, perché l'autorità viene da Dio, e quindi tutto quello che Dio dispone deve farsi per amore di Dio, e non perché si è costretto o si fa soltanto per interesse o paura. Le sorelle poi che sono suddite ricordino che è per amore del Signore che hanno rinunciato alla propria volontà. Quindi voglio che obbediscano alla loro madre come di loro spontanea volontà promisero a Dio. Liberamente e spontaneamente, dice Santa Chiara, avete promesso a Dio di essere obbedienti, di rinunciare alla vostra volontà e libertà. Continuate a farlo, perché è sempre a Dio che dovete obbedire, anche quando le cose sono storte, purché non siano peccato. L'obbedienza soprannaturale delle suddite, d'altra parte, è davvero importante affinché la loro madre, osservando la carità, l'umiltà e l'unione che regna fra loro, trovi più leggero il peso che sostiene per ufficio e per merito della loro santa vita, appunto delle suddite, ciò che è molesto e amaro si tramuti per lei in dolcezza. Stiamo attenti. Queste parole, ciò che è molesto e amaro si tramuti per lei in dolcezza, San Francesco le sperimentò in se stesso con i lebbrosi, poiché prima della conversione per lui era molto molesto e amaro anche solo pensare ai lebbrosi. Poi, quando riuscì finalmente ad abbracciare uno di loro, tutto gli diventò dolce e leggero. Vedete come cambiano le cose per merito del soprannaturale che riesce a trasformare ogni cosa. Ma se nell'agire del superiore non c'è il soprannaturale, allora c'è solo sofferenza umana, per cui il superiorato diventa un peso terribile e basta. Se c'è invece la presenza del soprannaturale, allora anche il peso, la responsabilità, il dover rispondere davanti a Dio un domani, si può trasformare e si può tramutare in dolcezza. Qui dobbiamo pensare davvero che è una follia desiderare il peso del superiorato, voler questo peso, questa responsabilità. Sappiate che è terribile, è veramente terribile. Per cui è evidente che l'aspirazione al superiorato non può che venire dal basso, così come la sofferenza terribile che si prova quando si deve lasciare il superiorato c'è da pensare che sia davvero sofferenza diabolica. Ricordiamo il santo curato d'Ars, il quale non voleva essere curato, parroco, perché sapeva che poi doveva rispondere della salvezza di tutte le anime della sua parrocchia, di Ars, che aveva soltanto 340 anime. Che cosa dire allora di coloro che aspirano ad essere parroci di una parrocchia con 3.000, 5.000 o 10.000 anime? Non si sa se sia più l'incoscienza o l'inganno diabolico che fa aspirare a tanto. Quando uno ha il santo timore di Dio, come lo aveva il curato d'Ars, allora San Francesco d'Assisi dice: «Questo frate sì che si può mettere come superiore, perché proprio il santo timore di Dio lo innalzerà e lo attaccherà a Dio». Qui entra in campo del resto la nostra responsabilità circa l'andamento della comunità. È vero che ci sono superiori che riescono a far andare meglio la comunità e superiori che hanno meno capacità. Però diceva bene San Bonaventura: ci fossero pure 1.000 superiori per un solo frate ribelle, non c'è niente da fare, mentre basta un solo superiore per 999 frati docili e va tutto bene. Un solo frate ribelle, infatti, è capace di mettere a soqquadro l'intera comunità. A me piace molto l'esperienza della Beata Niente, la quale è sempre stata una semplice suora che non ha mai avuto incarichi, mai è stata superiora. Soltanto con il buon esempio, nel silenzio, con forza spirituale, ella è stata dovunque un lievito e riusciva ad elevare ogni comunità dove veniva inviata a lavorare, e magari era la sola, la veramente impegnata in senso soprannaturale. La Beata Niente, una suorina tedesca, effettivamente dava questa dimostrazione ovunque veniva collocata. Questa Beata era davvero straordinaria, perché effettivamente, per anni e anni, nessuna consorella si accorgeva delle virtù eroiche che ella praticava. Solo verso la fine della vita della Beata Niente, l'ultima madre superiore, che aveva senno e capacità, fece questa riflessione: ci deve essere veramente qualcosa di non comune in questa suora. Però non approfondì la cosa. Dopo, al processo di beatificazione, testimoniò ugualmente che aveva intuito che ci doveva essere qualcosa di grande in questa suorina, senza tuttavia averlo potuto approfondire. Poi, per la Beata Niente, di fatto, dopo la sua morte, ci fu una fioritura straordinaria di miracoli. E allora si dovettero riesaminare tutta la sua vita religiosa e ci si accorse che ovunque ella era stata, era diventata veramente lievito di preghiera, di umiltà, di carità, di pazienza, di buon esempio, di edificazione continua, di sacrificio continuo per la comunità. Questa è la strada di tutte le sante e si può realizzare e si realizza per chi ha la buona volontà. Le comunità religiose allora non solo non falliscono mai, ma sicuramente vengono sempre sostenute da queste sante, tanto nascoste e umili quanto laboriose ed edificanti. Stiamo attenti, d'altra parte, a non dimenticare mai che la maternità dolce e affabile di Santa Chiara è legata direttamente alla presenza della Madonna nella sua vita. La vita di Santa Chiara, infatti, comincia con Santa Maria degli Angeli e finisce con la Madonna e gli angeli al momento del trapasso nell'aldilà. Anche qui l'analogia. Santa Maria Regina degli Angeli all'inizio, l'Immacolata Regina con gli angeli alla fine della sua vita. Ricordiamo bene infatti che quando Santa Chiara muore, la Madonna Regina e il corteo delle Vergini sono venute dal cielo nella sua cella, attorno al suo pagliericcio. Si può realmente dire quindi che la marianità ha davvero investito Santa Chiara dall'inizio alla fine, l'ha rivestita, l'ha penetrata. State attente però, perché il demonio ce l'ha con l'Immacolata, anche se sa che la testa gliela schiaccia proprio lei. La rabbia del demonio di distruggere tutto ciò che sa di lei, tutto ciò che è legato a lei, non viene mai meno, stranamente, pur sapendo che comunque la testa gli sarà schiacciata proprio da lei. San Massimiliano Maria Kolbe dice che Lucifero, quando ha subito la prova, dovendo sottomettersi alla creatura umana, Maria Santissima, madre del Verbo incarnato, che sarebbe stata la regina degli angeli, si è ribellato con un terzo degli angeli ed è stato in attesa della creazione della donna. E quando Dio creò Eva, il demonio credeva che quella creatura umana sarebbe dovuta diventare la regina degli angeli. Perciò si mise subito in guerra contro di lei e pensava di aver vinto dopo aver sconfitto Eva, seducendola e ingannandola, facendo così crollare tutto il disegno di Dio. Questo ci fa capire che tutto ciò che è legato alla Madonna, purtroppo, diventa oggetto della rabbia dei demoni. Dice l'Apocalisse in un capitolo drammatico, Apocalisse 12, che quando poi il drago non ha più potuto toccare la Madonna, allora ha cercato e cerca di acchiappare tutti quelli che sono fedeli al Signore. Alla fine è sempre lui però, il drago, che avrà la testa schiacciata proprio dalla Madonna. Noi possiamo metterci o dalla parte di Lucifero o di Maria Santissima. L'impegno nostro, ovviamente, è quello di fare la parte di Santa Chiara, la quale si è messa talmente dalla parte della Madonna, tanto da arrivare a diventare una vera e sublime icona della Madre di Dio. Ossia che ha vissuto la presenza della Madonna in modo così speciale che può farci davvero pensare alla realtà del nostro voto mariano. Ella, infatti, abbracciata dalla Madonna sul letto della morte, apparve talmente identificata a lei che non si poteva più distinguere il suo volto da quello dell'Immacolata. Portiamo in noi questo esempio sublime di Santa Chiara, affinché la Madonna voglia impersonarsi in noi così come si era impersonata in Santa Chiara. Affinché la loro madre, osservando la carità, l'umiltà e l'unione che regna tra loro, trovi più leggero il peso che sostiene per ufficio e per merito della loro santa vita, ciò che è molesto e amaro si tramuti per lei in dolcezza. Grande aiuto al gravoso esercizio del superiorato è l'armonia della comunità e Santa Chiara fonda su di essa la capacità di governare e dirigere le sorelle con affabilità e umiltà, con spirito di servizio ed esemplarità, richiamandosi all'esempio con cui San Francesco iniziò il suo cammino di fede dopo l'incontro e l'abbraccio dato coraggiosamente al povero lebbroso. Avete ascoltato Spigolando nelle fonti francescane, tratto da Annales Franciscani, studi di storia, teologia e spiritualità francescana, anno 2011.